Fin dagli anni 50 qualsiasi scheda biografica di Friedrich Dürrenmatt ha posto in risalto come nella sua vita artistica abbiano avuto un ruolo centrale, a fianco dell'attività di scrittore e di drammaturgo, il disegno e la pittura. Una produzione imponente, questa, che non ottenne il riconoscimento a cui lo scrittore ambiva, soprattutto in gioventù, e che lo spinse molto presto a non presentarla al pubblico. Le cose però dalla morte di Dürrenmatt sono cambiate. E per la valorizzazione di questa produzione si è rivelata determinante la fondazione del Centro Dürrenmatt di Neuchâtel, inaugurato nel 2000 in quella che era stata fin dal lontano 52 la sua abitazione. Noi ne vogliamo parlare in questa puntata omaggio di Alice e per farlo ci colleghiamo con il nostro collega Iari Bernasconi, che salutiamo. Buongiorno Iari, ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
Iari, è nel Centro Dürrenmatt di Neuchâtel che ha trovato una collocazione espositiva l'opera pittorica dell'autore bernese.
Sì, beh, il cosiddetto CDN, alla francese Centre Dürrenmatt Neuchâtel, e questa sua attività artistica sono, direi, persino indissociabili, visto che il centro integra non solo la vecchia casa di Dürrenmatt di fianco al grande edificio progettato da Mario Botta e inaugurato nel 2000, ma ha ufficialmente il compito di raccogliere, conservare e, per così dire, divulgare la sua opera pittorica e grafica. Si situa appena sopra Neuchâtel, nel Vallon de l'Ermitage, sino una decina di minuti a piedi dalla stazione, ed è naturalmente un postaccio nel verde di un parco naturale di fianco al giardino botanico e vista sul lago, sulla città e le Alpi, sullo sfondo, insomma, un inferno. Del resto, come ricordavi, Dürrenmatt ci ha vissuto e lavorato per quasi 40 anni. E appunto, se poco prima di morire lo scrittore aveva organizzato la donazione del suo fondo letterario alla Confederazione, favorendo la creazione dell'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna nel 1991, per l'opera grafica fu qualche anno dopo la seconda moglie, Charlotte Kerr, a muoversi donando alla Confederazione la vecchia villa di residenza e il terreno circostante, con la condizione che l'edificio venisse poi integrato in un centro dedicato appunto a Dürrenmatt e progettato da Botta. Fu così anche un'occasione per riunire e rendere accessibili le pitture, i disegni, i collage realizzati nell'arco di una vita, tutti materiali per lo più inediti e sconosciuti. E insomma, sì, come dicevo, è impossibile quasi parlare dell'opera grafica di Dürrenmatt senza parlare del CDN.
In occasione di questo centenario della nascita, il Centro Dürrenmatt di Neuchâtel ha in serbo non poche sorprese. E tu ci sei appena stato.
Sì, la frenesia, diciamo, del centenario ha ovviamente investito anche il CDN, lo dico in senso solo positivo. Vige sempre l'incertezza relativa all'emergenza pandemica che limita o mantiene in sospeso gran parte delle manifestazioni previste, simposi, mostre, conferenze, visite guidate, eccetera. Ma nonostante tutto rimangono, direi, molte sorprese, e accanto alle novità editoriali direi in particolare l'apertura della seconda casa o casetta che sorge appena sotto il centro espositivo e il suo giardino con la piscina, che insieme formano un secondo piccolo complesso oltre all'edificio principale che già comprende la villa con le parti più famose come la biblioteca. Ora appunto questo nuovo complesso è stato ristrutturato e può accogliere visite guidate, Covid-19 permettendo. Io ho avuto la possibilità di vederlo ed è davvero molto interessante, soprattutto per due spazi. Il primo, senz'altro, lo studio di Dürrenmatt, con il suo tavolo immenso, sovrastato dietro dalla gigantesca opera di Varlin, L'Armée du Salut, che fu mostrata a suo tempo all'Esposizione Nazionale del 1964 e in seguito acquistata da Dürrenmatt, che di Varlin era tra l'altro amico. E poi, beh, il secondo spazio non può che essere la piscina, che sono riusciti a rendere accessibile con una copertura di legno. Si può, insomma, camminare sulle acque della piscina che fu di Dürrenmatt, ed è uno spazio un po' iconico, almeno per me, perché legato alla foto stupenda, anche se forse ce n'è tutta una serie, con Dürrenmatt che appunto sfoglia un giornale sguazzando in piscina con gli occhiali sulla fronte, forse ce l'avete in mente.
Se non sbaglio, con un articolo in prima pagina su Di Panne. Iari, ritornando a Dürrenmatt, pittore e disegnatore, tu a Neuchâtel hai incontrato e intervistato la direttrice del centro, Madeleine Bechart. Ascoltiamola.
Au début de sa carrière, il y avait un dilemme.
C'è un dilemma all'inizio della carriera di Friedrich Dürrenmatt. Già da quando era bambino, infatti, voleva essere un pittore. Aveva per esempio letto dei classici per l'infanzia, realizzandone delle versioni illustrate. È solo all'età di 25 anni che decise di diventare scrittore, anche se, curiosamente, non smise mai di disegnare e di dipingere. Continuò e continuò, pur considerando questa attività come un giardino segreto, perché furono davvero rare le esposizioni. D'altra parte, Dürrenmatt non mise mai in vendita i suoi quadri. È solo con la creazione del centro Dürrenmatt di Neuchâtel nel 2000 che il pubblico scoprì tutta questa ricchezza pittorica, rimasta sempre all'ombra dell'opera letteraria. Pensate che nella nostra collezione ci sono più di 1000 pitture e disegni e ancora 700 opere sono in collezioni private, perché Dürrenmatt, appunto, non ha mai venduto i suoi quadri, ma gli piaceva offrirli agli amici.
De ces tableaux.
Una volta che ci si trova davanti all'opera pittorica di Dürrenmatt vista nel suo insieme, non si può restarne indifferenti, soprattutto se lo si conosce come scrittore.
Guarda, da lettore di Dürrenmatt direi soprattutto che due cose forse colpiscono. La prima è la coerenza. Chiunque abbia letto Dürrenmatt davanti alle sue pitture, ai suoi disegni, si sentirà, credo, un po' a casa. Detto così sembra un po' vago, forse, ma l'impressione è che ci sia davvero una coerenza creativa al di là dell'espressione o del linguaggio artistico utilizzato. E la seconda cosa si lega alla prima ed è una sorta di evidenza appena entrati nel museo, e cioè l'opera grafica di Friedrich Dürrenmatt non è, direi, in nessuna maniera accessoria a quella letteraria, e lo si capisce subito. Non è un passatempo né tantomeno è così subordinata alla scrittura, a mo' di illustrazione, per esempio. Poi, chiaro, ci sono delle opere che sono davvero memorabili, come alcuni autoritratti o il quadro a olio intitolato L'ultima assemblea generale della Banca Federale del 1966, con un gruppo di uomini incravattati intenti a suicidarsi davanti a una tavola imbandita in stile cenacolo, o ancora la strepitosa Cappella Sistina, questo almeno il nome è dato all'opera dallo stesso Dürrenmatt e i suoi familiari, che è un affresco coloratissimo e con tutta una serie di figure grottesche, spiritose, burlesche, che tappezzano il gabinetto della casa, che ovviamente fa parte del circuito espositivo.
Propongo di ascoltare ancora le parole della direttrice del centro Dürrenmatt, Madeleine Bechert, che tu hai raccolto per noi.
Lui-même s'est considéré comme autodidacte. E il a dit: je dessine comme un enfant, mais je pense pas comme un enfant.
Dürrenmatt stesso si considerava un autodidatta. Io disegno come un bambino, diceva, ma non penso come un bambino. Ed è vero che ha applicato alla sua arte delle tecniche molto varie: tempera, pitture a olio, disegni, collage. Anche se la sua opera pittorica è rimasta all'ombra dell'opera letteraria, lo stesso autore ha sempre evidenziato come dipingere non fosse un'attività accessoria allo scrivere. Anzi, dipingere era il campo di battaglia per le sue sfide letterarie. E questo la dice lunga sull'importanza delle sue pitture e dei suoi disegni per le sue creazioni nel campo della letteratura. D'altronde, sulla sua scrivania, nel suo studio, c'erano due pile di fogli, una per disegnare, l'altra per scrivere. E quando nello scrivere gli mancava l'ispirazione, si voltava dall'altra parte per disegnare.
E quand il était en manque d'inspiration, il s'est tourné pour dessiner.
Tu quella scrivania l'hai vista?
Sì, ed è intatta, e proprio come la descrive Madeleine Bechert. Da una parte c'è l'occorrente per disegnare, dall'altra tutto l'occorrente per scrivere. E infatti, questa è una cosa che colpisce, è un tavolo clamorosamente largo. Trovo tra l'altro importante e significativo il riferimento al campo di battaglia. Io mi sono anche annotato il passaggio preciso di Dürrenmatt, che è del 1978, e dice che i prodotti della sua opera grafica sono, cito, i campi di battaglia disegnati e dipinti su cui si svolgono le mie lotte, le mie avventure, i miei esperimenti e le mie sconfitte di scrittore. E c'è insomma un rapporto forte e privilegiato che lega i due universi creativi, ma è un rapporto davvero abbastanza inatteso e in ogni caso ancora da approfondire. Certo, più in superficie, un'altra cosa che si nota nei suoi disegni e nelle pitture è il collegamento con alcuni grandi temi mitologici e religiosi che sono anche nel DNA dello scrittore, su tutti forse il tema del labirinto e del Minotauro. Dürrenmatt si definiva autodidatta, vero, ma è pure chiaro che L'influenza più forte, lo dico pur non essendo un esperto d'arte, viene dall'espressionismo. Certo, nella grande varietà di supporti e tecniche, in questo senso sì, quasi infantili nella loro curiosità creativa, diciamo così.
Iari Bernasconi, grazie mille di essere stato oggi con noi e soprattutto di avere per noi visitato il centro Dürrenmatt di Neuchâtel.
Grazie a te Massimo, un saluto a tutte e tutti.